Storie Libere presenta.
I seguenti contenuti sono espliciti e adatti a un pubblico adulto. Alle scuole medie girava questo giochino in cui, per sapere come ti saresti chiamato o chiamata se ti fossi dato alla pornografia, ti veniva chiesto il nome del tuo primo animale domestico e il cognome della prima via in cui hai abitato. La risposta generava un nome completo che sempre, dico sempre, poteva benissimo essere usato come nome di attore o di attrice. Alcuni esempi? Scorpio Fattori, Black Algeri, Vanessa Latini. Volete sapere il mio? Lolita Muratori. Di certo perfetta per il genere teen.
L'erotismo usa una piuma. Il porno usa tutto il pollo. Se vi piacciono le luci soffuse, le lenzuola di seta e le manette di peluche rosa, vi conviene cambiare letto. Qui avrete solo carne, sudore, a volte sangue, ma soprattutto cazzi e fiche. Sono Melissa Panarello e vi guiderò in un viaggio nella storia del porno, raccontandovi come la pornografia si è evoluta nel corso del tempo, condizionando le nostre vite, non solo sessuali. Conoscerete le spericolate, spesso romantiche esistenze dei protagonisti dei film a luci rosse, fatte di successi e di terribili epiloghi. Dai pelosissimi Homo sapiens ai corpi depilati del nostro tempo. Questo è Pornazzi, il podcast senza peli sulla lingua.
Ma senta, è possibile che lei sia venuta dall'Ungheria per fare dei sospiri in Italia?
La voce che avete appena ascoltato è del giornalista Enzo Biagi. I sospiri sono invece di Ilona Staller, più nota come Cicciolina. È il 1977. Ci troviamo in uno studio televisivo. Ci sono gli altri invitati al talk, uomini e politici democristiani, sulle cui fronti si imperlano gocce di sudore. C'è il pubblico, eterogeneo. Ci sono due donne, una delle quali la giovanissima Leonora Giorgi, che, chiamata a commentare, dice:
trovo scandaloso perché trovo che non è questo l'amore. Può essere un fatto privato o pubblico, ma comunque non è un fatto di sospiri e di cicciolini. È un fatto profondo, un fatto interno. È una cosa psicologica, fisiologica, ma non pubblicitaria. E io lo vedo un fatto pubblicitario, una cosa commerciale, capitalista. Perché fa sempre parte di un certo tipo di sistema che usa il sesso e lo consuma e lo chiama amore. E non è amore questo.
Tralasciamo le risatine, le battute sciocche, quel darsi di gomito davanti a una ragazza incantevole senza falsi pudori e diciamo grazie una volta per tutte a Riccardo Schicchi, a Cicciolina, a Barbarella, a Miss Pomodoro, a Moana e a Baby Pozzi e a tante e tanti altri per aver portato un po' di allegria in questo paese dove regnavano l'odio, la finta castità e il pentimento perpetuo. Mentre negli Stati Uniti i porno diventavano capolavori del cinema, in Italia inizia tutto con una radio.
Oi, Cicciolino, vuoi venire a letto con me? Sì, hai capito bene, proprio con me, con la tua dolce, dolce, dolce Ilona.
Si chiama Radio Luna e l'idea del programma Voulez-vous coucher avec moi è del giovane Riccardo Schicchi, origini siciliane ma da sempre cresciuto a Roma. È un ragazzo secco, sguardo vivace, non bello, ma carismatico, con idee chiarissime, tanto che a 12 anni vuole conoscere Saro Balsamo, il già citato direttore di Men, poi diventato Playmen, e successivo direttore di Le Ore. E ci riesce. Quello che sa Riccardo è che gli interessa l'arte e frequenta il liceo artistico con specializzazione in fotografia. Vuole guardare e sa come farlo. E nessuno come lui è stato capace di capire le donne che ha lanciato nel mondo del porno, diventando vere e proprie icone. Come un demiurgo, lui tirava fuori lo spirito che si annidava dentro ogni bella ragazza e le diceva: «Non preoccuparti, sei in buone mani». Ed era vero. Non esiste a oggi diva del porno passata o recente che abbia parlato male di Riccardo Schicchi, nessuno che ne abbia denunciato abusi, nefandezze, atteggiamenti poco consoni. un uomo, come si suol dire, senza macchia, che ci è reso ancora più caro dei ritratti cristallini e accurati che ne hanno fatto le partner ora di vita, ora di palco. Di lui, Deborah Attanasio, sua ex segretaria e autrice del libro Non dite alla mamma che faccia la segretaria, dice: Riccardo Schicchi odiava chi mortificava le donne nei film porno. Lui detestava il termine puttana. Perché, per esempio, non esiste un corrispettivo maschile? Perché punire il desiderio sessuale di una donna? Nel 1973, Schicchi conosce Ilona Staller, una ragazza ungherese ex cameriera d'hotel, assoldata persino come spia per i servizi segreti, e insieme capiscono che possono divertirsi molto. Se ci pensate, il porno era stato sfruttato con tutti i mezzi a disposizione e quello pochissimo battuto finora è stato la radio. Certo, direte, il porno è fatto di immagini e se il sesso l'ascolti allora non si può più parlare di pornografia. Siete proprio sicuri? Cicciolina, e ormai capite perché il nome, dal momento che si rivolgeva agli ascoltatori di Radio Luna come i suoi cicciolini, è stato uno squarcio nel velo grigio dell'Italia democristiana, che con la scusa del sesso ha fatto intravedere prati fioriti. La vediamo abbracciare quasi sempre un peluche, a ricordarci della nostra infanzia, di come si stava bene coccolati e circondati di tenerezze, suggerendoci che il sesso può essere quel luogo dove torniamo bambini e dunque ci riappropriamo di noi stessi e di tutto quello che l'età adulta e dunque la finzione ci hanno tolto. Enzo Biaggi le ha chiesto se è venuta dall'Ungheria per far sentire i propri sospiri e la risposta è sì, certo. Ma soprattutto è venuta dall'Ungheria per ricordare a un popolo di bacchettoni di avere un corpo e dei desideri. Cicciolina, amore mio, è del 1979. È il primo film che Staller e Schicchi fanno assieme. È il primo in assoluto per lei. È un film affettivo, autobiografico, in cui si racconta, romanzandola ovviamente, come i due si sono conosciuti, che tipo di rapporto li lega. Attenzione però, non si tratta di un film porno, ma erotico. Come direbbe Duccio degli Occhi del Cuore, è tutto smarmellato, un'atmosfera soffice, sognante, a cominciare dalla voce della stessa attrice. Il giovane Riccardo ascolta la voce di Cicciolina alla radio e comincia a fantasticare su di lei.
Se vuoi sapere come sono fatta, te lo dirò, però non voglio rompere l'incanto della tua fantasia.
Poco dopo la vediamo in sella a uno scooter, ciao, turchese, vestita di un abito di organza sottilissima color del cielo, come direbbe la fata smemorina di Cenerentola, che si aggira per le trafficate strade di Roma e il catcalling si spreca. Pensate oggi cosa accadrebbe se si volesse girare questa scena. Intanto ti chiederebbero perché non hai il casco e ti farebbero la multa sequestrandoti il mezzo. Poi certe femministe e femministi insorgerebbero perché gli uomini hanno fischiato troppo. Inoltre, lei ride troppo, troppo felice, troppo fiabesca. Dov'è l'impegno politico? Insomma, oggi, Cicciolina amore mio, sarebbe meglio non girarlo per evitarsi la gran rottura di scatole che ne seguirebbe. Questi sono gli anni in cui in Italia è un pullulare di commedie sexy su cui a ogni modo la buon costume non ha nulla da ridire. Però le intenzioni di Schicchi e Staller sono chiarissime sin da subito. Si sa dove vogliono andare a finire, cosa vogliono fare. Vogliono parlare di sesso in un paese in cui se ne può parlare solo per iperboli, metafore e con sciocchezza. Ilona Staller non è una semplice attrice o performer erotica o pornografica. Lei è, fin da subito, un'icona. Riconoscibilissima non solo dai peluche che abbraccia, ma dalle ghirlande di fiori, il rossetto fucsia, i capelli biondo platino. Se senti il nome di Cicciolina, insomma, non può che venirti in mente il rosa e una risata argentina. Qualcuno direbbe anche il pitone. E va bene, ci sta. I pitoni erano suoi, li allevava e molti morivano di vecchiaia. Altri come Pito Pito, mangiati dal topo che avrebbe dovuto essere il loro pasto. Il primo vero film pornografico di Cicciolina è del 1983, si intitola La conchiglia dei desideri. Però fino a questo momento ha recitato in piccoli ruoli di piccoli film non porno, senza lasciare veramente il segno. È quando rompe i tabù, a colpi di sorriso, che compie il proprio destino. Questo Schicchi lo sa, come dicevo lo saprà di qualsiasi altra attrice porno che avrà la fortuna di incrociare il suo cammino. Come abbiamo fatto spesso, in questo lungo viaggio della pornografia, occorre anche adesso aggiornarci sulla tecnologia dell'epoca, sulle nuove invenzioni cui la pornografia è fra le prime a ricorrere. Fra il 1975 e il 1976 vengono infatti brevettati i primi modelli di VHS che renderanno l'esperienza dei porn watchers tutt'altra cosa. Ma dobbiamo aspettare quasi un decennio perché le videocassette prendano davvero piede e siano così diffuse. Fino a metà degli anni Ottanta, perciò, la visione dei film hard è pubblica e condivisa, prima nei bordelli, poi nei cinema a luci rosse. Il primo è il Majestic a Milano, in via Lambro. È l'imprenditore Luigi De Pedis nel 1977 a voler trasformare la sala in un cinema per soli adulti. E per aggirare la buon costume che non avrebbe permesso nemmeno un minuto di proiezione, fa installare all'entrata del cinema una luce rossa, ecco da qui il nome, per informare gli spettatori su che tipo di spettacolo andavano a vedere.
Se io proietto un film e dico al pubblico in questo locale si proiettano solo film vietati ai minori di 18 anni, chi ha la sensibilità per cui può essere colpito nel comune senso del pudore, non entri. Sopra, alzate gli occhi, c'è una luce rossa che vi dà il segnale di pericolo. Chiuso.
Uno dei primi film a essere proiettati si intitola Con la zia non è peccato. Vedete che in Italia la famiglia è sempre presente, non ti molla nemmeno quando devi farti una sega. La protagonista è Marina Lothar, reduce dal divorzio con il noto giornalista dell'epoca Paolo Fraiese, di cui terrà in un primo momento il cognome per lavorare nell'industria hard, che interpreta una donna elegante che torna in Sicilia dopo vari anni passati da miliardaria negli Stati Uniti. Sentite qua.
Sempre stanchi questi ragazzi. Vi ricordate i tempi nostri? Sempre in casa con mamma. È mai stanca. Una mano forte ci vorrebbe. Mazzo e Panella fanno i figli belli. Panelle senza mazze. Fanno i figli pazze.
Ma quali mazze, Panelle, quelle cretinate lì? Ma lasciatelo vivere, ha solo 14 anni.
Scusi, signore, ma lei ha figli?
No, ci sto attenta.
Vi immaginate in un porno d'oggi delle comari chiacchierare con accento siculo mentre giocano a canasta? Capite che distanza siderale ci separa da quel mondo, da quel modo di fare pornografia, di scherzarci su, di affrescare scene in cui tutti potevano riconoscersi e che non erano certo porno amatoriale. Il porno in Italia si è sempre fatto, come negli altri paesi. Uno dei primissimi film è del 1921, muto, si chiama Saffo e Priapo e vede due ragazzi ricchi darsi piacere a vicenda finché un frate non le scopre e viene prima sculacciato, poi sodomizzato con un dildo. Chiesa e famiglia. Siamo sempre lì, vedete? Ma torniamo all'età dell'oro italiana. A prima che l'intelligente Schicchi e Ilona Staller fondino la loro diva futura. Il primo film mainstream è del 1978 e viene distribuito nelle sale italiane nel 1980. Si chiama Sesso Nero, per la regia di Gio D'Amato. Prima di parlarvi di Sesso Nero, però, spieghiamo chi è D'Amato. In realtà si chiama Aristide Massaccesi, e nel corso della sua carriera userà una quantità pressoché infinita di soprannomi, anche femminili. Nato, cresciuto e morto a Roma, è uno dei registi più prolifici del suo tempo, spaziando dagli spaghetti western alla commedia erotica, dall'horror splatter al porno. Inizia come elettricista, addirittura nella Dolce Vita di Fellini. Poi, a poco, troverà il proprio spazio nel cinema rimanendo libero di fare ciò che gli pareva, un vero outsider. Come regista esordisce con uno spaghetti western comico, ma lo firma un altro. Il primo film con sua regia e suo nome, ma non è né quello vero né ancora lo pseudonimo più usato, è un decamerotico che si intitola Sollazzevoli storie di mogli gaudenti e mariti penitenti. Dopo di questo passa al peplum e poi un horror con Klaus Kinski e ancora il western classico Giubbe Rosse, il primo film che firma come Gio D'Amato.
Come vi ho detto all'inizio di questa puntata, trovare i nomi d'arte per il porno è facilissimo se sai come farlo. Ma perché si usano nomi d'arte? Secondo Rocco Siffredi, che si chiama Rocco Tano e ha preso il suo nome in prestito dal film Borsalino interpretato da Alain Delon, si fa per crearsi una nuova identità, non per nascondere quella che tutti conoscono. Come se ci si volesse duplicare, ma nella copia porno possiamo fare cose e dunque chiamarci in un modo tutto nuovo. Insomma, Gio D'Amato è un uomo libero che inizia la sua carriera come regista porno nel 1978 con Sesso Nero e la finisce nel 1999 con Il culo violato, parte prima e parte seconda. Sesso Nero appartiene al suo periodo cosiddetto erotico-esotico e non era solo una scelta artistica. Alla base c'erano vantaggi produttivi come evitare di far spostare troppe volte la troupe e sfruttare set già allestiti per altri film. Ambientato a Santo Domingo, con colonna sonora di Nico Fidenco, racconta la storia di Mark, che ha una disfunzione alla prostata e prima di sottoporsi all'operazione decide di andare in vacanza, dove ovviamente gli accadrà di tutto. Il film sarebbe godibilissimo anche se si tagliassero le scene porno, e la cosa interessante è che per una volta la protagonista non è una donna, ma un uomo, un bellissimo uomo alto e baffuto, che come una Justine qualunque verrà inghiottito dal vortice della passione. In Sesso Nero c'è la magia, il voodoo e tutto quello che non ti aspetteresti di trovare in un porno. In quegli anni i film sono pensati per il cinema, non per lo schermo televisivo e men che meno per quello del PC. Nei cinema a luci rosse ci si va senza problemi. Se hai meno di 18 anni non puoi entrare. Mi ricordo ancora le locandine sul lungomare di Ognina, a Catania, disposte dentro teche di vetro, immagini inequivocabili ma censurate, titoli spassosissimi. Fronte del porco, altrimenti ci arrapiamo, mamma e figlia, zozza famiglia. Oggi sarebbe impensabile trovare tracce di pornografia lungo le strade che percorriamo tutti i giorni, perché nel nostro tempo la pornografia si nasconde e sebbene sia facilissimo trovarla, e la trovano anche i minorenni che al tempo non potevano entrare nei cinema a loro proibiti, è socialmente discriminata, lasciata fuori dai contesti urbani e civili, relegata alla rete, dunque a un ghetto. Allo stesso tempo, però, ci viene sottoposta sotto mentite spoglie. Ricordo un'edizione di Paperissima Sprint, per esempio, in cui Eva Enger, già da anni ex pornostar e ormai showgirl, ballava il perizoma con il gabibbo e la camera zoomava su quel culo lasciando pochissimo spazio all'immaginazione. Restiamo sempre dunque il paese del si fa, ma non si dice. Ma torniamo a Schicchi e Cicciolina, che nel 1983 fondano a Roma Nord un'agenzia per attrici porno, la Diva Futura. Più che un'agenzia, una factory. Anzi, una vera e propria casa per chi cerca una famiglia acquisita che comprende e accolga le tue scelte, che condivida le tue passioni. Sempre Deborah Attanasio racconta nel suo memoir quanto in Diva Futura si respirasse un'aria pervasa di amore e di bene, dove il sesso era solo un accidente. Qui non ci sono le vite violente delle attrici e degli attori d'oltreoceano. Qui ci sono donne che potremmo essere noi, ragazze generose, felici, che vengono da famiglie normali e borghesi, oppure dall'est Europa, in fuga da povertà e dittature. Nessuna o pochissime droghe qui, nessuno o pochissimo alcol, nessun pentimento. In questo la pornografia italiana fra la fine degli anni 70 e la fine degli anni 80 aveva molto da insegnare alla pornografia internazionale. E non è un caso che le dive di quel tempo sono rimaste indimenticate, e anzi, è stata la prima e finora unica volta che il porno è uscito dal ghetto ed è entrato addirittura in Parlamento. L'età dell'oro italiana è da collocare in quegli anni, anni che ancora ci portiamo addosso, rimasti indimenticati, parte di una storia collettiva che ha unito tutti e tutte. Dalla casalinga che trovava le cassette nell'armadio del marito e le guardava di nascosto, ai camionisti che si scambiavano i calendari. Poi, poco dopo la metà degli anni Ottanta, succede qualcosa di impensabile per il nostro paese bigotto. Ilona Staller si candida con il Partito Radicale e incredibilmente stravince con più di 20.000 preferenze, risultando seconda solo a Marco Pannella.
Per la prima volta una pornostar entra in Parlamento e discute di ambiente, di diritti umani. L'Italia, da questo momento, diventa una repubblica fondata sul porno. Questo era Pornazzi, il podcast che racconta la storia del porno dalle scimmie a noi. Scritto da me, Melissa Panarello, e a cura di Alessandra Rossi. Sound design di Valeria Ardito. Continuate a seguirci su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite. Fate i bravi e le brave.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era zero.